Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 12 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Mercoledì si è tenuta al Parlamento europeo una votazione in cui è stato dato il via libera alle risoluzioni che chiedono all'Unione europea di aderire alla Convenzione di Istanbul, ma Lega e Fratelli d'Italia si sono in maggioranza astenuti. Due deputate della Lega hanno votato contro. Come spiega il Post, la Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. È però da tempo molto criticata dalle organizzazioni del conservatorismo cattolico, antifemministe, antiabortiste e contro i diritti delle persone LGBTQ. E dai paesi governati da forze politiche conservatrici come Polonia, Ungheria e Turchia. Turchia che si è ritirata dalla convenzione nel luglio del 2021. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, conosciuta più brevemente appunto come Convenzione di Istanbul, è un trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. È stata approvata il 7 aprile del 2011 ed è entrata in vigore nell'agosto del 2014. Inizialmente è stata firmata dai 45 paesi membri del Consiglio d'Europa, organizzazione che non c'entra con l'Unione Europea e che include paesi extracomunitari come Russia e Turchia. Negli anni successivi è stata ratificata da 34 stati. L'Italia l'ha fatto nel 2013, mentre i restanti l'hanno solo firmata. Però è solo tramite il processo di ratifica che un paese diventa obbligato ad adeguare le proprie leggi interne alle regole previste dal testo dell'accordo. La Convenzione introduce regole vincolanti con l'obiettivo di proteggere le donne contro ogni forma di violenza, tra cui le molestie sessuali, lo stalking e i matrimoni forzati. Propone una serie di interventi molto concreti per prevenire le discriminazioni di genere, per tutelare chi subisce abusi e per punire i colpevoli, tra le altre cose, diventando anche per molti governi un modello giuridico a cui guardare per sviluppare la propria legislazione sul tema. La Convenzione individua le radici della violenza nei confronti delle donne nella disuguaglianza tra uomini e donne. Sostiene che questa disuguaglianza sia strutturale e abbia le sue radici nei cosiddetti ruoli di genere, i ruoli che tradizionalmente vengono assegnati a maschi e femmine. Ruoli che sono stati socialmente e storicamente costruiti e intorno ai quali si sono poi sviluppati una serie di stereotipi. La Convenzione precisa che, con il termine genere, ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. I ruoli di genere, premette il trattato, contribuiscono e sostengono la violenza contro le donne. La questione del gender o della cosiddetta ideologia gender, oggetto di critiche da parte delle organizzazioni cristiane e dei movimenti conservatori e di estrema destra di tutto il mondo, e che viene presentata in modo falso e infondato come una tesi che pretende di negare la differenza biologica tra uomini e donne, è il punto intorno al quale si è sviluppata buona parte della discussione sulla Convenzione di Istanbul, in maniera per lo più strumentale. L'Unione Europea, come blocco, ha solo sottoscritto la Convenzione nel 2017, ma non l'ha ancora ratificata nel suo complesso a causa del rifiuto di alcuni paesi come Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Slovacchia. Altri, come la Turchia, si sono ritirati dal trattato. Più volte la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che la non ratifica da parte di alcuni Stati, il ritiro della Turchia e l'ipotesi del ritiro da parte di altri Paesi non è accettabile e che l'adesione di tutta l'Unione europea era una priorità per la sua Commissione. Nell'ottobre del 2011 è anche arrivata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione che ha sbloccato la situazione e che ha stabilito che l'Unione potesse ratificare la Convenzione di Istanbul senza l'accordo di tutti gli Stati membri e dunque anche con un voto a maggioranza qualificata e non unanime. Così, in due votazioni separate, il Parlamento europeo ha dato il consenso all'adesione ad entrambi gli ambiti di applicazione, quello che riguarda le istituzioni e la pubblica amministrazione e quello per la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. In entrambe le votazioni, però, la maggior parte dei deputati di Lega e Fratelli d'Italia si sono astenuti, così come tre deputati di Forza Italia. Alessandra Basso e Susanna Ceccardi, della Lega, hanno votato contro. La ricetta elettronica diventa definitiva. Il servizio è molto apprezzato dai cittadini e dai medici, quindi lo abbiamo reso strutturale, ponendo fine alle sperimentazioni e alle proroghe, per semplificare così il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici, ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare. Quelle che vi ho letto sono le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, riportate da Silvia Valente su Milano Finanza. Le novità sono contenute nel disegno di legge delega semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Quella comunicata dal ministro è tra l'altro decisamente una buona notizia anche per i pazienti cronici. Per loro, infatti, la ricetta dematerializzata sarà valida per un anno e permetterà di fare scorta di farmaci per 30 giorni di terapia, sempre in base alle indicazioni del medico. Anche in questo caso, i pazienti o chi si prende cura di loro, in caso di non autosufficienza, hanno il doppio vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per ritirare la ricetta e in farmacia per prendere i farmaci. Allo stesso tempo, si alleggerisce il carico di lavoro amministrativo dei medici di famiglia, comunque a vantaggio della cura dei pazienti. Il provvedimento contiene anche una norma per rendere più tempestiva la comunicazione in caso di carenza di un farmaco e agevolando l'approvvigionamento dei farmaci. In particolare si stabilisce che la comunicazione delle aziende all'AIFA, in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un farmaco, riguardi le singole confezioni dei medicinali e che la comunicazione di carenza sia effettuata entro 2 mesi e non più 4. Questo consentirà a medici di valutare per tempo i farmaci da prescrivere per il regolare proseguimento della terapia, evitando, sto leggendo le parole di Schillaci, disorientamento e disagio ai pazienti preventivamente informati. Se guardate la mappa, che vabbè voi non potete guardarla, ma poi vi dirò dove potrete guardarla, comunque, se guardate la mappa, il colpo d'occhio è impressionante. Ci sono da una parte i paesi dell'Europa occidentale, quelli che costituiscono il nucleo delle democrazie europee con la loro solida tradizione di rispetto dei diritti umani. E poi c'è l'Italia, molto più simile all'ex blocco sovietico che alla democrazia è arrivato solo a partire dagli anni 90. La mappa di cui sto parlando è quella di ILGA Europe, la principale organizzazione LGBTQ europea, che ha pubblicato la classifica 2023 dei diritti LGBTQ in Europa e che misura la situazione giuridica e politica delle persone LGBTQ in 49 paesi europei, valutando quella di ognuno su una scala che va da 0, dove 0 vuol dire grave violazione dei diritti umani e discriminazione, a 100, cioè rispetto dei diritti umani e piena eguaglianza. Lo fa sulla base di 74 criteri, in 7 macro aree: uguaglianza e non discriminazione, famiglia, crimini e discorsi d'odio, riconoscimento legale del genere, integrità corporea intersessuale, spazio della società civile, asilo. A riportare il dato è Elena Tebano sul Corriere della Sera. L'Italia si colloca da sempre nella parte bassa della classifica e perde addirittura un posto rispetto all'anno scorso, scivolando al 34esimo posto su 49. Il punteggio dell'Italia è solo del 25%, contro il 63% della Francia, il 74% della Spagna e l'89% di Malta, la prima in classifica. Ma perché noi siamo così in basso? A pesare sono la mancanza del matrimonio egualitario, riconosciuto in tutta l'Europa occidentale tranne che in Italia e in Grecia, quella di una legge che tuteli contro l'omotransfobia, visto l'affossamento del DDL Zan, e di norme per il riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso. Secondo ILGA, l'Italia, per promuovere l'uguaglianza delle persone LGBTQ, dovrebbe introdurre il matrimonio egualitario, consentire il riconoscimento automatico dei figli delle coppie dello stesso sesso, vietare gli interventi medici sui minori intersessuali quando l'intervento non è necessario dal punto di vista medico o può essere rimandato fino a quando la persona non sia in grado di fornire un consenso informato, e includere specificamente l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali nella legislazione che vieta la discriminazione in ambito sanitario. Non si parla solo di Italia, però. ILGA Europe rileva anche due grandi tendenze a livello europeo. Da una parte la polarizzazione del dibattito politico sui diritti LGBTQ, in particolare per quanto riguarda le persone transgender, un fenomeno visto anche negli Stati Uniti. Dall'altro, un effettivo progresso dei diritti LGBTQ, soprattutto di quelli delle persone transgender, in più paesi. La Spagna, per esempio, ha guadagnato 6 posizioni nella classifica e si colloca al 4º posto grazie alla nuova Ley Trans, cioè la legge trans, che permette di cambiare genere sui documenti senza obbligo di certificazione medica che attesti la disforia di genere e grazie al divieto delle mutilazioni genitali per le persone intersex, cioè le persone che nascono con caratteri sessuali primari e o secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili. Per mutilazioni genitali si intende la pratica a lungo diffusa e ancora frequente in Italia di modificare alla nascita l'aspetto dei genitali della persona intersex ricalcando su quello di un sesso scelto dai medici senza rispetto per la loro identità e autodeterminazione. La Finlandia è entrata nella top 10 salendo di 6 posizioni, sempre grazie a una legge sul riconoscimento del genere basata sull'autodeterminazione. Anche la Grecia è salita di 4 posizioni con il divieto di mutilazioni genitali per le persone intersex, mentre la Moldavia ha guadagnato 14 posizioni perché l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono stati inclusi nella legislazione che tutela dalla discriminazione per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la fornitura di beni e servizi, la salute, i crimini d'odio e i discorsi d'odio. Ci sono altri esempi su tutti i vari paesi europei. Se volete saperne di più, trovate tutto sul sito rainbow-europe.org. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizie a Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.